detenuti della sezione speciale di alta sicurezza. Un saluto anche a tutti gli altri detenuti qua dentro nel carcere di Alessandria. Qua oggi siamo in tanti, qualche centinaio, per darvi forza, per darvi coraggio per i giorni e i mesi a seguire, che saranno giorni e mesi di lotta. Ad aprile è in programma una mobilitazione all'interno delle carceri di tutta Italia. È una cosa piccola ancora, ma parte da dentro, da alcune carceri, da alcuni detenuti, da alcune detenute, molto combattivi. E questa mobilitazione servirà a preparare i mesi di giugno, luglio, agosto, l'anno prossimo. Quindi sono mobilitazioni che serviranno a rafforzare tutto il percorso di lotta contro le carceri. In particolare in questi giorni, in questi ultimi mesi, abbiamo visto che alcuni processi sono stati fatti in videoconferenza. Mi riferisco ai processi a Maurizio Alfieri e Mariello Crivello, due detenuti compagni processati dallo Stato per aver denunciato gli abusi, le violenze all'interno del carcere di Tolmezzo. Il processo è avvenuto in videoconferenza, gli è stata imposta la videoconferenza, che significa dover stare all'interno del carcere senza poter presenziare al processo, essere collegati con l'aula attraverso un monitor che può essere spento e acceso a discrezione del carabiniere di turno. Questo è un modello di processi che è stato inventato per il 41 bis e che adesso viene esteso ad altri processi, ad altri detenuti, ad altre lotte. Un'altra notizia che abbiamo saputo è che un altro processo, quello Gianluca Adriano, verrà celebrato in videoconferenza. Noi sappiamo l'importanza di poter presenziare al processo, potersi difendere, poter avere la partecipazione dei compagni solidali, poter ribaltare il piano del processo senza dover per forza stare su un piano di colpevoli e innocenti, sul piano processuale della legge. Lo abbiamo imparato in tanti altri processi e l'abbiamo messo in pratica nel processone Notav per i fatti di giugno e luglio in valle. Allora, contro la videoconferenza dobbiamo batterci, un impegno di tutti, anche in vista del processo, il prossimo che sarà a maggio, contro quattro compagni accusati di terrorismo per un sabotaggio avvenuto in valle. Quello sarà un ennesimo banco di prova per dimostrare che questo tipo di forzatura da parte dello Stato non passerà liscia. Allora, noi staremo ancora qua per svariate ore, seguiranno altri interventi, vogliamo sentirvi. Ribadiamo che in questo periodo è un periodo di mobilitazione anche in vista di maggio, quando la Corte Europea dovrà esprimersi sui ricorsi presentati da migliaia di detenuti italiani contro le condizioni di detenzione. Sappiamo che in questo periodo il DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, si è adoperato per fare una serie di escamotaggi, accorgimenti per poter evitare questa condanna, tra cui quello di aprire le sezioni di alcune carceri, aprire le sezioni per 8 ore durante il pomeriggio, in modo che lo spazio a disposizione del detenuto formalmente sia superiore ai pochi metri consentiti nella cella. Con queste parole sono andati la settimana scorsa a dire che hanno risolto l'emergenza carceraria, aggiungendo anche di aver costruito nuove carceri in maniera tale da poter evitare questa condanna. Ma noi sappiamo ad esempio che due delle nuove carceri costruite in Sardegna, delle cinque tra l'altro in programma in Sardegna, quella a Oristano e quella a Bancali a Cagliari, sono già popolate di note, di proteste, perché in un carcere appena costruito non c'è l'acqua corrente, mentre nell'altro non è possibile far visita ai detenuti da parte dei familiari perché non c'è nessuna infrastruttura che renda questa cosa possibile. Quindi se è questo il modello di carceri nuove che ci vogliono propinare, noi neanche se le facessero con tutti i comfort le accetteremo, ma così tanto più una presa per il culo. E anche da questo punto di vista teniamo conto che molte di queste carceri nuove sono pensate e realizzate per detenuti in 41 bis e detenuti in alta sicurezza, quindi il modello che hanno in mente è un modello improntato sull'isolamento, sulla contenzione, sul divieto di comunicazione, perché soprattutto le carceri in Sardegna sono tutte, hanno sezioni grandi, molto grandi, di 41 bis di alta sicurezza. C'è da chiedersi, una volta trasferiti molti detenuti, chiaramente in punizione in Sardegna, cosa ne faranno delle sezioni speciali qua in continente? Bene, sappiamo bene che questo vorrà dire aumentare la popolazione in alta sicurezza e quindi privata di una serie di possibilità di comunicazione, per sottoposti a censura e quant'altro. Ecco, questo è il modello che hanno in mente. Di fronte a questa cosa qua, noi qua all'interno delle notte abbiamo visto, abbiamo maturato una coscienza maggiore. Qua è un presidio oggi di più di 200 compagni, cosa impensabile qualche anno fa. Questo significa che il movimento nelle sue lotte, il movimento Notav, il movimento, tanti movimenti sulla casa e quant'altro, stanno sperimentando sulla propria pelle il carcere e stanno facendo del carcere, della repressione, un terreno di lotta, non un terreno di lotta da specialisti della repressione, ma un terreno di lotta come tutti gli altri. E questa per noi e per tutti i movimenti è una cosa importante, è una conquista di coscienza. Ci aspettiamo che all'interno delle carceri questo tipo di coscienza possa crescere e far sì che dalle carceri si possano fare battaglie generali anche contro la Notav e contro le devastazioni ambientali. Un saluto a tutti e un incoraggiamento a resistere contro l'infame isolamento del 14 bis, tra l'altro, che viene applicato con una con un arbitrio incredibile. Il 14 bis in particolare è una misura punitiva prorogabile di 6 mesi in 6 mesi che ti costringe a stare da solo in cella senza poter avere, ricevere posta con censura, avendo colloqui ridotti, avendo non più che il tavolino e il letto all'interno della cella, problemi a poter avere libri, corrispondenze e quant'altro. Sono tantissimi i detenuti sottoposti a 14 bis. In particolare vogliamo oggi esprimere anche la nostra solidarietà e il nostro appoggio a un compagno detenuto nel carcere di Palermo oggi, Davide De Logu, che si trova oggi nelle sotterranee del Luciardone di Palermo, da solo, in una sezione, senza detenuti, in una cella, da solo, in modo che non può comunicare con nessuno, neanche urlando da dentro la cella. Questo perché? Perché nel carcere del Buon Cammino, Cagliari, l'anno scorso, sono state fatte svariate proteste, molto partecipate, comunicati che raccoglievano l'adesione di 200 e 300 detenuti del Buon Cammino, che prevedevano mobilitazioni articolate, tra cui lo sciopero della spesa, del carrello, il rifiuto di tornare nelle celle dopo l'aria. Bene, queste mobilitazioni sono state punite dallo Stato in questa maniera. Quindi ad oggi vogliamo sostenere tutti i nostri compagni e i compagni di lotta in generale colpiti dall'isolamento del 14 bis. Un saluto a tutti!
4 aprile 2014, Gracchiate, 26esima puntata. Oggi manderemo in onda un intervento, un commento di Salvatore Ricciardi sullo svuota carceri, poi in rassegna alcune notizie come un pugno in faccia ad un agente nel carcere di Catanzaro, un suicidio a Zurigo e fuga di massa dal carcere femminile di Iquique in Cile. Nuove e continue proroghe per la chiusura invece degli OPG, un articolo di Forum Salute Mentale. Poi parleremo di una sanzione per un insegnante che si è opposto ad un controllo antidroga nella sua classe a Terni e assolti invece tutti gli imputati per il danneggiamento del monumento dedicato a Graziani ad Affile. Sgombero infine della pizzeria occupata a Milano, dello spazio in via Paglietta a Bologna e dell'occupazione in via Cuneo a Torino. Chiuderemo con meteo su Modena, Torino, Piacenza, Cremona, Nuoro e Padova. Ricordiamo infine la mobilitazione chiamata dai detenuti a livello nazionale anticarceraria, o meglio contro il carcere, magari un po' riformista, e, che partirà domani 5 aprile e durerà fino al 20 aprile per chi ne vorrà un termine. Dell'Aula della Camera mercoledì 2 aprile al disegno di legge sulle pene alternative al carcere, che contiene fra l'altro anche la depenalizzazione della cosiddetta immigrazione clandestina e le norme sulla messa alla prova. Il testo è stato approvato a Montecitorio con 332 sì, 104 no e 22 astenuti. Si legge su Radio Onda d'Urto che si tratta della prima norma di iniziativa parlamentare sulla giustizia approvata in questa legislatura dopo la sua terza navetta, Camera, Senato, Camera. L'obiettivo è quello di svuotare le carceri, a meno di due mesi dalla scadenza dell'ultimatum dell'Unione Europea che intima all'Italia di tornare a livelli umani di detenzione. Attualmente oltre 60.000 detenuti in carcere a fronte di poco più di 48.000 posti ufficiali. Secondo gli ultimi dati, su 60.828 detenuti solo 37.000 sono i condannati in via definitiva, mentre il 40% della popolazione carceraria è in attesa di un giudizio definitivo. Si tratta di ben 22.240 persone. con questa legge i domiciliari diventano pena principale per le condanne sotto i 3 anni, se invece la reclusione va da 3 a 5 anni sarà il giudice a decidere. La detenzione non carceraria può avere durata continuativa o per singoli giorni della settimana o fasce orarie. Può essere eventualmente prescritto il braccialetto elettronico. Nel caso di reati per cui è prevista la detenzione domiciliare, il giudice può affiancare alla condanna anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità.
Parliamo del DDL approvato ieri alla Camera, questo disegno di legge delega che è passato con 332 sì, 104 no, 22 astenuti, che contiene la riforma del sistema sanzionatorio e di applicazione di misure alternative al carcere. Si va dalla messa alla prova, un po' alla questione braccialetto elettronico, e andiamo a commentare un po' questo disegno di legge, a capirne di più insieme a Salvatore Ricciardi, collettivo Odio il Carcere. Ciao Salvatore, innanzitutto buona giornata.
Buongiorno a tutte voi e tutti voi.
Allora, vediamo, innanzitutto la domanda subito principale è se funzionerà. Ecco, visto un po' dai giornali, io non ho avuto il modo ancora di leggere approfonditamente questo disegno di legge, però da quello che si percepisce c'è un po' il punto centrale, che è il fatto che i domiciliari dovranno diventare la pena principale da applicare in automatico a tutte le condanne fino a 3 anni, e questo sarebbe il primo punto un po' centrale. Poi c'è anche tutto il resto sulle misure detentive. Ti chiedo però un commento generale, concentrandoci anche su questo aspetto, ma ovviamente non solo.
Allora, io penso che in primo luogo la pressione a fare qualcosa sul carcere sia venuta, come penso immaginiamo tutti, dalla Commissione Europea, la CDU, la Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha dato la scadenza il 28 maggio a partire dal quale, se non ci saranno degli piccoli allentamenti della pressione nel carcere e della presenza in carcere, passerà a fare delle sanzioni. Quindi il motore è più quello che non un tentativo di affrontare il problema del carcere insieme. Questo credo sia il primo motivo. L'altro problema è che hanno cercato di, poiché pare che l'amnistia e l'indulto non ci siano le volontà politiche di affrontarle, che sarebbe l'unica deflazione reale del carcere, perché permetterebbe l'uscita di qualche decina di migliaia di persone improvvisamente. E allora si punta chiaramente sulle misure alternative. Non è che c'è un altro motivo, un'altra possibilità per far uscire un po' di gente. Il problema però è questo. Ora, io pure non l'ho studiato attentamente, ma credo da una lettura improvvisa non c'è una modifica del percorso, dell'iter per poter ottenere questo aumento di misure alternative. Cioè è sempre il magistrato di sorveglianza per le persone definitive, cioè per i condannati definitivi, e il giudice di grado quello che condanna a dare direttamente le misure alternative. Che questa cosa c'era già nella famosa Simeoni Saraceni di 10 anni fa, c'era già la possibilità del giudice che emette la sentenza di per pene relativamente, anche allora si diceva tutto di 3 anni, si poteva concedere direttamente, non il passaggio in carcere, ma direttamente dal processo alla misura alternativa. È chiaro che questa cosa porterà a una piccola deflazione, come il precedente provvedimento, qualche migliaia di persone, 2.000, 3.000, 4.000 usciranno. Però provocherà, uno, l'incolpamento degli uffici di sorveglianza, già sovraccarichi di lavoro, perché il precedente provvedimento cosiddetto svuota carceri, quello approvato a febbraio in maniera definitiva, ha sovraccaricato gli uffici di sorveglianza, i cui organici sono rimasti pressoché identici, cioè non sono aumentati i magistrati. E quindi i tempi, soprattutto nei grossi complessi, Roma, Milano, immagino, ma anche Brescia, Firenze, Napoli, e chiaramente i tempi poi per arrivare alla misura alternativa si allungheranno notevolmente. E questo è il quadro. Io poi farei una considerazione di carattere un po' più, in prospettiva. Allora, la misura, prendiamo di vista gli Stati Uniti d'America, no? Circa 2.5 milioni di persone carcerate intramurarie, cioè in carcere, e circa 4-5 milioni di persone invece in controllo penale esterno. Con questo meccanismo il sistema statunitense ha tenuto sotto controllo un'area enorme, Cioè, noi consideriamo che per esempio i 4-5 milioni di persone in controllo penale esterno, cioè misura alternativa, hanno un controllo da parte delle forze di polizia della persona sottoposta appunto a misura alternativa e anche del suo entourage, cioè la polizia sta nella tua abitazione e controlla tutti coloro che vivono con te, può andare e va nel posto di lavoro e controlla tutte quelle persone che tu frequenti in ambito di lavoro, mette sotto monitoraggio e controllo il tuo ambiente di vita. Se noi facciamo un rapido calcolo, 5 milioni di persone in misura alternativa negli Stati Uniti d'America, moltiplicati, mettiamo che ciascuno di questi ha intorno un ambiente tra familiari, amici, colleghi di lavoro, eccetera, di 5-10 persone, significano 50 milioni, 100 milioni di persone sottoposte in qualche modo a controllo. Voglio dire che il meccanismo del carcere, poiché anche per il sistema degli intramurati, si è dimostrato molto costoso, in America ormai la critica a questo sistema, al sistema proprio di carcerazione è molto sviluppata, la fanno anche teorici liberali, insomma. E dall'altra parte il tentativo di sottoporre a controllo intere aree, cioè all'interno dell'ottica di un controllo che si espande sulle aree, per tornare a un tema classico, per individuare le classi pericolose, come avvenne all'inizio del grande internamento. Anche oggi un po' il problema che si pongono i sistemi di potere è quello di non solo di punire col carcere quelli che fanno i reati, che tra l'altro conta sempre meno quello che tu hai fatto e conta sempre di più quello che tu sei, cioè che gente frequenti, in che ambiente stai, in che quartiere siedi. Ecco, questo tipo di controllo che in America è molto sviluppato, in Italia si sta avviando, attraverso le misure alternative può permettere una invadenza del sistema poliziesco di controllo sulla persona condannata e anche sul suo ambiente in cui vive, opera e lavora. Ecco, questa, vediamo per esempio le ultime azioni repressive fatte nei confronti del movimento, hanno utilizzato anche in custodia cautelare, hanno utilizzato misure repressive, arresti domiciliari, le firme, controlli di questo tipo. Perché questo? Perché sono più buoni, non vogliono mandare la gente in galera? Ovviamente no, ovviamente perché vogliono esercitare un controllo più capillare, che non se mandi la persona in carcere, mantenendo la persona nel suo ambiente e però con la possibilità di controllo da parte delle forze di polizia, esercitare un controllo in generale sugli ambienti, perché oggi il problema, stante la crisi, tutte le cose che abbiamo detto, l'impoverimento, i livelli di disoccupazione, il malessere che si diffonde, è necessario per il potere sviluppare un controllo ad ampio raggio per individuare gli ambienti, le aree dove si può sviluppare tensioni, conflittualità, quello che sia, cioè di nuovo l'individuazione appunto delle classi pericolose come era qualche secolo fa nella fase di instaurazione del sistema del controllo penale. Questo credo che possa essere così una valutazione. Da una parte la necessità di rispondere immediatamente a una richiesta europea e anche al fatto che tutti si lamentano dal Papa al Presidente questo sovraffollamento eccetera eccetera, e dall'altra parte di cominciare a dare un indirizzo alla penalità di essere più invasiva a livello territoriale, a livello ambientale, che non sulla singola persona, perché in effetti lo spostamento dalla punizione per il fatto, cioè come dice il sistema liberale classico, tu verrai punito per quello che hai fatto, non mi interessa come pensi, il credo che hai, ma appunto mi interessa quello che hai fatto, oggi da parecchio si sta spostando sempre più sull'individuare chi sei, cioè che ruolo svolgi all'interno della società, che ambiente frequenti, che relazioni hai, e quindi poter esercitare un controllo più basso. Questo penso possa essere.
Il governo trasformerà in semplici illeciti amministrativi un'articolata serie di reati. La depenalizzazione riguarda tutte le infrazioni attualmente punite con la sola multa o ammenda e altre specifiche fattispecie come ad esempio l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali o in materia di atti e spettacoli osceni, abuso della credulità popolare, rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive. Oltre a questo anche il cosiddetto reato di clandestinità. conti alla mano. Per il carcere di Via dei Tigli a Biella, lo svuota carceri significa liberare da quelle mura circa 50 detenuti dei 300 ospitati. La direttrice aveva iniziato a muoversi già nelle scorse settimane in previsione dell'entrata in vigore della legge, accelerando in modo graduale le pratiche per chi aveva diritto a sconti di pena o benefici accessori. Ricordiamo che tutta questa fretta è dovuta alla scadenza del 28 maggio, prima della quale l'Italia in sé deve risolvere la sua situazione delle carceri, perché se no prende diciamo una multa dall'Unione Europea. Lontani quindi da buone ragioni per la scarcerazione dei propri detenuti, i direttori e le direttrici dei carceri di tutta Italia continuano ad avere la stessa situazione che hanno da sempre, da quando fanno il loro lavoro. A Catanzaro, un detenuto in regime di alta sicurezza ha sferrato un pugno in un occhio a un assistente della polizia penitenziaria, che ha riportato un trauma giudicato guaribile in 30 giorni. L'episodio si è verificato nel carcere di Catanzaro durante l'uscita dell'aula dall'aula della scuola, quando il detenuto, più volte chiamato per uscire dall'aula, si è avventato contro la gente. Da fonti all'interno del carcere di Montorio sembrerebbe addirittura ci sia stato un suicidio due sabati fa di un ragazzo straniero trattenuto ovviamente nel carcere senza nessun legame familiare all'esterno. Sembra però che la notizia non sia uscita. Invece è uscita a Zurigo, dove un detenuto sospettato di omicidio è stato trovato esanime mercoledì sera nella sua cella da un secondino che stava svolgendo una ronda di controllo. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un suicidio per asfissia. Il detenuto era un cittadino svizzero di età intorno ai 45 anni che si trovava in carcere preventivo nel penitenziario di Zurigo dal maggio del 2013. Buone notizie invece dal Cile, dove circa 300 detenute sono evase dal carcere femminile di Iquique nella confusione seguita alla forte scossa di magnitudo 8.2 che ha colpito il Cile settentrionale. Il Ministero degli Interni ha annunciato l'invio nella zona di un centinaio di uomini delle forze speciali. È stato deciso il dispiegamento in città anche di circa 100 poliziotti e militari dell'esercito. Nelle ore successive al sisma sono state catturate 26 fuggitive.
polizie da ogni parte, gabbie che si aprono e poi si richiudono, giro di chiavi, bollettino antirepressione, gracchiate.
Il 1 aprile 2014 avrebbe dovuto essere una giornata memorabile. Scadeva il termine fissato dalla legge per la chiusura dei 6 ospedali psichiatrici giudiziari presenti in Italia, già a sua volta proroga del termine previsto per il 31 marzo 2013. Ma la conferma delle regioni ha chiesto tempo, ossia una proroga al 1 aprile 2017, in nome dei tempi necessari per la costruzione delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, i REMS. Nell'intenzione opinabile di una sorta di regionalizzazione degli OPG. È stata così invece una giornata qualunque o quasi. Così si legge sul forum Salute Mentale e che continua. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 31 marzo 2014 un decreto di legge recante disposizioni urgenti in materia di OPG. La proposta legislativa prevede ora la proroga di un altro anno, non più 4. Questo per la necessità di accogliere al tempo stesso le richieste avanzate dalle regioni e l'esigenza di dar corso in tempi rapidi al definitivo superamento degli OPG. Avevamo detto che non era accettabile una proroga senza fissare precisi vincoli e in questo senso il nuovo decreto contiene due importanti novità, hanno commentato Stefano Cecconi e Giovanna Del Giudice, portavoce nazionale di Stop OPG. Si tratta cioè da un lato del dovere richiesto al giudice e al magistrato di sorveglianza di valutare e verificare se invece del ricovero in OPG è possibile adottare nei confronti del folle reo una diversa misura di sicurezza idonea ad assicurargli cure adeguate e a far fronte alla sua pericolosità sociale, come si legge nel verbale del consiglio, e dall'altro di un puntuale monitoraggio e della possibilità di commissariamento per le regioni che tra 6 mesi risultassero inadempienti in termini di avanzamento dei lavori di realizzazione e riconversione delle strutture destinate all'accoglienza delle persone oggi presenti in OPG. Bisognerà capire quanto queste norme siano effettivamente vincolanti, ma indubbiamente si tratta di primi passi nella direzione auspicata, anche se non bastano, ha ribadito Cecconi, e pertanto ora lavoreremo in sede di conversione del decreto in legge per introdurre disposizioni anche più stringenti. Il chiaro riferimento è all'obbligo dei progetti di cura e di riabilitazione individuale per gli internati, tali da favorire le dimissioni, le misure alternative alla detenzione e dunque l'effettiva e totale presa in carico da parte dei dipartimenti di salute mentale sul territorio. Ciò vuol dire far diventare le REMS, ossia i cosiddetti mini OPG regionali previsti dalla legge, pressoché inutili o quantomeno residuali, ha puntualizzato Cecconi. E per questo i finanziamenti destinati alla chiusura dell'OPG vanno utilizzati subito per potenziare i servizi di salute mentale. E ciò non vale solo per gli internati, ma per tutti i cittadini, per rendere a pieno titolo efficace la legge 180. Urgenza e proroga, parole dissonanti che vengono ribadite di anno in anno e risuonano nelle stesse parole del capo dello Stato napolitano che in una nota ufficiale del Quirinale ha comunicato l'estremo rammarico con cui ha firmato il decreto legge di proroga urgente della norma del dicembre 2011 relativa agli OPG. Accanto al rammarico, il sollievo per gli interventi previsti dal decreto legge per evitare ulteriori slittamenti e inadempienze, nonché per mantenere il ricovero in ospedale giudiziario soltanto quando non sia possibile assicurare altrimenti cure adeguate alla persona internata. Questa la precisazione di Napolitano. Ancora un altro anno dunque per capire quale destino attende le persone internate negli UPG. Per dirla con le parole di Cecconi, si finisce di leggere su Forum Salute Mentale, si protrae così la loro grande sofferenza, purtroppo con il rischio ulteriore che le ripetute proroghe della misura di sicurezza possano condurre ai cosiddetti ergastoli bianchi. Insomma, gli OPG chiuderanno il 1 aprile 2015, così dicono, di anno in anno.
Nuconi de Lo. Gracchiate. Bollettino contro la repressione in onda su Radio Eustachio.
Siamo a Terni, sanzione disciplinare per Franco Coppoli, insegnante e militante dei COBAS della scuola, colpito da una sospensione decisa dal preside della scuola nella quale insegna a Terni per essersi opposto ad un controllo antidroga nella classe dove stava tenendo lezione. La notizia è della settimana scorsa, è del 26 marzo, ma è stata diffusa solo nella giornata del 3 aprile. Sentenza invece è ad affile, assolti perché il fatto non sussiste. Si è concluso così l'assurdo processo ai danni dei ragazzi e delle ragazze che erano indagati per il danneggiamento del monumento a Graziani, dedicato a Graziani ad affile. Si legge su contropiano.org che si è concluso appunto il processo, o meglio il procedimento contro chi è stato ritenuto responsabile di un gesto che tentava di resistere all'opera di revisionismo storico messa in piedi con i soldi pubblici da un sindaco assente in aula che rinnega anche le incontrovertibili verità storiche e che ha cercato di trasformare il paese di Affile nella Predappio del centro Italia. Fuori dal tribunale un sit-in partecipato ed eterogeneo che di certo non si è fatto intimorire dal clima creato dalla questura con la presenza di camionette e digos a presidiare, a quanto dicevano, la porta del tribunale. La ringa difensiva si legge sempre su Contropiano, ha ben espresso quella che voleva essere la difesa, dimostrare la nostra innocenza ed approfondire con un'ampia documentazione, nonché con l'esame di testimoni, quello che la storiografia ha già compiutamente affermato, ovvero che Graziani è un criminale di guerra e che il sacrario allo stesso intitolato è uno sfregio alla memoria del nostro paese, nonché alle vittime dell'avventura coloniale fascista, un'opera ignobile da abbattere e cancellare. Assolti anche gli indagati per del fuoriluogo dell'operazione Outlaw a Bologna questo lunedì, c'è stata la sentenza nel pomeriggio e sono stati assolti tutti, appunto perché il fatto non sussiste. La sera un gruppo di anarchici è riuscito a riaprire lo spazio in via Paglietta, che sono riusciti però a tenerlo 2 giorni, e la mattina di mercoledì è stato sgomberato. Hanno invece trascorso la notte sul tetto i 2 compagni della pizzeria occupata di via Cola di Rienzo a Milano, sgomberata mercoledì. Sono saliti per bloccare l'azione repressiva mentre una decina di altri attivisti resistevano dentro lo stabile e poi venivano portati in questura. Mercoledì sera si è svolto sempre a Milano un corteo in risposta allo sgombero, oltre 300 le persone che hanno partecipato alla manifestazione, che è passata anche davanti al carcere di San Vittore, dove sono state portate 4 delle 15 persone fermate durante lo sgombero.
Bollettino contro la repressione.
Leggiamo un piccolo resoconto da Macerie invece delle giornate di mercoledì, della giornata di mercoledì, dove è stato sgomberato anche lo spazio occupato in via Cuneo. Solo qualche ora per riposarsi e poi riparte la mobilitazione contro lo sgombero di mercoledì mattina in via Cuneo. Alle 6 del pomeriggio le camionette sono ancora numerosissime in Borgo Aurora a presidiare i dintorni della casa appena sgomberata. E allora i compagni della zona, gli sgomberati del mattino e la gente dell'assemblea contro gli sfratti del quartiere si danno appuntamento nella barriera di Milano. Dopo una veloce e partecipata assemblea, durante la quale si conferma l'appuntamento in Borgo Dora per il 12 aprile, si decide di partire in corteo. Un corteo improvvisato, ma vivace e rumoroso. Quasi subito i manifestanti si ritrovano di fronte alla sede di Via Cervino del Partito Democratico. È il partito degli affaristi e dei padroni, oltre che del sindaco e del presidente del consiglio, e di questi tempi contestarlo è quasi un'ovvietà. Così un po' di gente si fa sulla soglia, volano urla e i muri si riempiono di scritte. I vecchi militanti stalinisti che si trovano all'interno si innervosiscono e provano a dar qualche sediata e qualche spinta ai contestatori, che dopo qualche discorso alla folla assiepata ad assistere alla scena proseguono il proprio percorso. Nel parapiglia 2 fumogeni finiscono nella sede. Il corteo prosegue tranquillo lungo tutto Corso Vercelli e si scioglie ai giardini di via Montanaro. Poi tutti sul 4 fino all'occupazione di Corso Novara. Nel tragitto tra le risate lo slogan "Basta sfratti" diventa "Basta biglietti". giornata sembra finita, ma non è così. Mentre i nostri continuavano la propria sfilata, infatti, da via Cervino qualcuno telefonava al sindaco che, imbufalito, telefonava al questore che a sua volta telefonava ai funzionari della polizia politica che si annoiavano in via Cuneo. Ma come? Una decina di camionette a far la guardia ad una casa ormai vuota in Borgo Aurora, mentre nella barriera, a qualche centinaio di metri di distanza, un gruppone di scalmanati è libero di dar l'assalto alla sede del partito di governo? Proprio oggi, poi, che in Parlamento si è chiesto ufficialmente al ministro di difendere le sedi del PD, da mesi sotto attacco? E così, per dimenticare la lavata di capo, le camionette sgommano fin davanti all'occupazione di Corso Novara, dove i manifestanti oramai si stanno salutando. I celerini, bardati, si schierano con passo veloce di fronte al cancello, che è stato chiuso in fretta e furia. Hanno i manganelli pronti e l'aria di chi si vuol prendere qualche soddisfazione. Poi, vedendo che qualcuno è già salito sul tetto, che la casa è piena di gente, passeggini e bambini, che ci sono un sacco di curiosi in strada, desistono. I celerini si ritirano in un angolo e riescono a fermare sul momento solo tre compagni che non erano rientrati in casa per tempo e un passante dal look troppo alternativo. Durante l'ora successiva, quando tutto sembra tornato tranquillo e i manifestanti si sono oramai sparpagliati per il quartiere, fermano ancora quattro persone. Gli otto vengono portati in via Grattoni. Sono le prede da presentare al PD, ovviamente, probabilmente per i riconoscimenti. Ad uno viene sequestrata una bomboletta, mentre un altro viene accompagnato a casa per una perquisizione. Una coppia di compagni, che non erano tra i fermati, ricevono pure loro una sgradita visita a casa. I poliziotti, formalmente alla ricerca di armi ed esplosivi, 41 tools, sequestrano qualche carta. La giornata finisce veramente intorno alle 11:30 di sera, quando gli otto fermati vengono tutti rilasciati senza una carta in mano, un'accusa o una spiegazione. Intanto, ad impedire nuove sorprese e nuove lavate di capo, le camionette continuano a pattugliare le strade di Borgo Aurora e della barriera.
Grazie.
26esima puntata di Gracchiate con gli appuntamenti. Ricordiamo anzitutto che la mobilitazione indetta dai detenuti sul territorio italiano contro le condizioni del carcere, che ci sono in carcere, inizia domani 5 aprile per concludersi, se tutto va male, il 20 aprile sempre di quest'anno. Per gli appuntamenti invece, a partire da Modena, domenica 14 aprile dalle ore 18 al Laboratorio Libertario Ligera, ci sarà un dibattito sulle prospettive di lotta al carcere e solidarietà ai prigionieri. Interverrà anche Alfredo Maria Bonanno. A Torino invece, sabato 5 aprile, domani dalle 11 al Balon Piazzetta, ci sarà una Fari Frittate, che sarà un benefit antispecista Bestie in Lotta, in preparazione a sabato 19 aprile, dove dalle 19 al Paso ci sarà un aperitivo curato da Food Not Bombs, la presentazione del libro Il Salto, spunti di analisi e critica sulla tematica animalista, e a partire da mezzanotte suoneranno Collateral Damage, Cospirazione, Drunk Arts, Logica di Morte e Ieri, il 19 aprile alle 19 al Paso a Torino. Sempre a Torino, il giovedì prima, il 10 aprile, a partire dalle ore 9, si terrà presso il Palagiustizia di Torino il processo contro Giobbe, Andrea e Claudio. È molto probabile che a Claudio, prigioniero a Ferrara, venga nuovamente imposta la videoconferenza, impedendogli di essere presente in aula e di percepire la solidarietà di compagne e compagni, motivo in più per essere fuori dal tribunale. La flotta a seguire di mon. La flotta a seguire di mon. La flotta a seguire di mon. Con gli appuntamenti, a Torino sabato 12 aprile, sabato prossimo, dalle 15 in via Borgodora di fronte ai giardinetti del Serming, ci sarà un presidio e mostra contro gli sfratti. A Piacenza, domani 5 aprile, sabato, dalle 10 alle 12 ci sarà un presidio sotto le mura del carcere in strada delle Novate 65. E il pomeriggio a Cremona, sempre di domani sabato 5 aprile, dalle 15 alle 17 invece sotto il carcere in via Palosca 2. Quindi in una giornata tra Piacenza e Cremona due presidi, uno la mattina a Piacenza e il pomeriggio fuori dal carcere di Cremona. A Nuoro lo stesso giorno ci sarà un presidio fuori dal carcere di Badu e Carros il 5 aprile dalle 18 sotto il carcere di via Tessanai. Infine a Padova, sempre domani a partire dalle 17 alla mensa Marzolla occupata in quartiere Portello, incontro dibattito sulla situazione nelle carceri, proiezione del film Il loro Natale, mogli e figlie, madri e sorelle aspettano davanti a un carcere di Gaetano Di Vaio. A seguire dibattito con la partecipazione di un avvocato del Foro di Milano e alcuni familiari di detenuti per confrontarsi sulla drammatica condizione che si vive oggi nelle prigioni italiane. La 26esima puntata di Gracchiate. Per informazioni o contatti, gracchiate@canaglie.org, oppure fare riferimento al sito della radio che è eustachio.indidio.net, oppure la mail della radio che è eustachio@posta.indidia.net. Buon fine settimana e a settimana prossima.
Polizie da ogni parte, gabbie che s'aprono e poi si richiudono, giro di chiavi, bollettino antirepressione, Gracchiate.
Ciao a tutti! Spero che si senta attraverso queste mura che noi, amici di Nicolò e Mattia, siamo qui, tutti qui riuniti a portare solidarietà, amore e fratellanza. Per cui...
anche trasferito.
Tutte libere e tutti liberi!
Tutti! Dentro! Nessuno! Solo macerie! Fuori! Tutti! Dalle gare! Dentro! Nessuno! Solo macerie! Fuori!